Buon pomeriggio a tutti, diamo inizio al Consiglio Comunale. Dottor De Primo per l'appello.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Bandini Alessandro, Battini Francesco, Buccini Fabiana, Cosimi Luca, Demi Diego, assente. Favilla Maria, Ginandeschi Dario, Malfatti Elisa, Nobili Patrizia, Riccucci Paolo, Roventini Massimiliano, Russo Antonio, Tovoli Daniele, assenti 1, la seduta è valida.
Assenti 2. Bene, si passa al punto 1 all'ordine del giorno, lettura approvazione verbale precedente seduta del 10 luglio 2017. I capigruppo hanno ricevuto il verbale, si può passare all'approvazione, favorevoli, unanimità. Si passa al punto 2, comunicazione del sindaco della giunta comunale, assessore Russo.
Buonasera, come è apparso anche qualche giorno fa su degli organi di stampa, oggi do comunicazione ufficiale per quanto riguarda l'opera di attraversamento della ferrovia. Allora, alla fine di luglio, alla fine di questo mese, insomma, alla fine del mese, il Comune di San Vincenzo ha stipulato e firmato l'adeguamento di una convenzione che era già in atto dal 2013 per quello che riguarda la passerella della stazione ferroviaria. La convenzione è stata adeguata perché l'opera è cambiata. Dopo lunghi incontri con RFI, con gli organi direttivi di RFI, è stato superato il progetto che prevedeva il sottopasso dalla stazione fino al versante nord delle ferrovie, e è stata percorsa l'idea di una nuova passerella pedonale in sostituzione della presente. È stata fatta una progettazione che successivamente all'approvazione degli RFI è stata dichiarata progetto esecutivo. Quindi con la convenzione noi andiamo a dettare l'economicità e la tempistica di questa opera. La realizzazione dell'opera prevede un costo complessivo stimato di 630.000 euro più l'IVA stimata al 4%, e quindi è un forte abbattimento rispetto alla precedente opera, si parla quasi di un terzo del costo. E per quanto riguarda la tempistica, i lavori che saranno tutti a carico di RFI cominceranno nel mese di ottobre, la passerella attuale sarà tolta dopo le feste di Natale, quindi i primi di gennaio, per essere ricollocata prima delle vacanze di Pasqua. Quindi è un'opera che vedrà un cantiere di alcuni mesi, però è una soluzione definitiva a quello che è un problema annoso del Comune di San Vincenzo. Grazie.
Si passa al punto 3, se non ci sono altre comunicazioni. Di punto 3, bilancio di previsione 2017-2019, verifica degli equilibri e assestamento di bilancio sempre 2017-2019. Assessore Malfatti.
Sì, buonasera. Ci approntiamo adesso a votare la deliberazione di salvaguardia degli equilibri ed assestamento di bilancio, i cui termini sono fissati, come ormai sappiamo, al 31 luglio, anziché come in precedenza al 30 settembre. Con la salvaguardia degli equilibri o riequilibrio di bilancio, il Consiglio Comunale provvede entro fine luglio a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare i provvedimenti necessari per il suo ripristino. Al contempo, con la manovra di assestamento generale di bilancio entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Quindi, riunite in un solo atto deliberativo, diamo rispetto di questi due importanti adempimenti contabili. Successivamente, fino al 30 novembre, sarà sempre e comunque possibile apportare variazioni al bilancio previsionale o di giunta, sotto scorta dell'urgenza, salvo poi ratificarle in Consiglio Comunale. Ricordo che il bilancio è stato approvato da questo stesso Consiglio il 17 febbraio e sono state apportate fino ad oggi 5 variazioni di bilancio, di cui l'ultima 10 giorni fa, il 21 di luglio, da sottoporre entro settembre a ratifica. Con la variazione di bilancio in esame per la parte entrata andiamo a rivedere alcune voci di bilancio il cui incasso ha già superato lo stanziamento di bilancio, come recupero evasione ICI anni precedenti, più 3.500, i trasferimenti statali del minor gettito IMU, più 1.700, il contributo regionale per la festa della Toscana, più 1.500, i proventi da monetizzazione aree, più 15.000, mentre su altri capitoli di entrata andiamo a ritoccare in aumento la previsione, anche sulla base dell'andamento attuale degli introiti, come per i parcheggi di Rimigliano, più 18.000, aggiungendo all'importo di 136.000 euro complessivi, o come i proventi diversi per uso dei locali e rimborso stampati, più 1.000. Inoltre l'aspettativa di 5.000 euro a titolo di contributo da sponsor per eventi culturali che va a finanziare il pertinente capitolo di spesa di pari importo. Andiamo a titolo puramente prudenziale ad innalzare il tetto dell'anticipazione di tesoreria dai precedenti 3 milioni agli attuali 7 milioni di euro. Nei primi giorni di luglio l'ente è rientrato interamente dell'anticipazione del primo semestre, ma si è attivato ora per una nuova e alla data attuale siamo in scoperto di circa 800.000 euro. Sul versante spesa, oltre alla riduzione di 49.000 euro di voci stipendiali e spostamenti di risorse autofinanziate tra capitoli di spesa, quali ad esempio 6.700 euro in meno dal capitolo di spesa per il servizio di informazioni turistiche gestito dalla società Parchi Val di Cornia, che si spostano sul capitolo di spesa delle manifestazioni turistiche. Si evidenziano tra gli incrementi di spesa di maggiore consistenza 30.000 euro per liti, 30.000 euro per liti e atti a difesa del comune, 10.000 per spese generali di assicurazione causa franchigie, 14.000 di interventi per uno sviluppo turistico di qualità dovuti al nuovo servizio di navetta estiva e trenino. Infine, ma non meno importante, è da segnalare che a tutt'oggi non risultano debiti fuori bilancio dell'ente. Non si rilevano scostamenti significativi dalla gestione residui, tali da far emergere nel corso del 2017 possibili disavanzi di gestione. Con la variazione di bilancio vengono soddisfatte le richieste di spesa avanzate dai dirigenti, viene rispettato il pareggio di bilancio, ovvero le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. Ho concluso, grazie.
Interventi? Consigliere Cosimi.
Allora, innanzitutto vorrei dire questo. Tutte le volte veniamo in consiglio comunale e parliamo del bilancio, ascolto da parte dell'assessore la lettura di un documento preparato da chi lavora nell'amministrazione e non dalla parte politica. Né in commissione, di cui sono presidente, né in consiglio comunale vedo mai da parte della giunta Bandini delle prese di posizione precise su quello che riguarda le politiche di bilancio. E anni che si va avanti in questa maniera, soprattutto con l'ultimo assessore. Sono documenti letti in questa maniera in cui non si vede assolutamente una presa di posizione politica in cui si evince magari pro e contro cosa avremmo voluto fare e cosa non avremmo voluto fare. Dal punto di vista positivo di queste modifiche rispetto a quello che è venuto fuori in commissione è gli introiti che derivano dai parcheggi di Rimigliano. Prendo atto che la scelta è stata corretta come avevo proposto in passato e ci sarà un aumento fino a 150.000 euro rispetto a una cifra inferiore a 100.000 euro dell'anno scorso. Per quanto riguarda invece note negative è quello che si continua a aumentare l'anticipazione di cassa. Questo significa che non c'è una visione precedente rispetto a quelle che possono essere le spese durante l'anno, perché se si arriva a luglio e bisogna fare un aumento del genere vuol dire c'è qualcosa che non torna. E faccio un esempio anche che rende incoerente rispetto al discorso dei pagamenti nonostante siano aggiornati aprile. Per esempio, per i campi estivi le famiglie devono anticipare 140 euro per... Sì, Roventino, non è che non è inutile scuotere la testa. Una famiglia deve anticipare, deve anticipare 140 euro e anche se non accetta poi di partecipare al campo estivo sia per un periodo o per i tre complessivi, con un'autocertificazione, però i soldi non gli vengono restituiti. Questo significa non gli vengono restituiti in tempi leciti. Questo significa una famiglia anticipa 140 euro a aprile, ad oggi non gli sono ancora rientrati. Non sono ancora rientrati. Sì. Tutto aprile, maggio, giugno, luglio. 4 mesi. Allora, un comune che prende una scelta politica, secondo me dovrebbe dire, appena uno ha conferma di prendere un servizio, paga, giustamente, non che viene anticipato. Questo, secondo me, per l'anno prossimo, consiglio mio, potrebbe essere una soluzione migliore per aiutare delle famiglie per cui 140 euro sono più di quanto mi fa piacere. Un altro punto negativo, poi, secondo me, è anche quello di attingere a nuovi mutui, ora in questo caso della passerella, anche se sono a cifre molto basse, però mi farebbe piacere che l'assessore parlasse di questo, gli disse prendiamo un nuovo mutuo a una cifra bassa perché questa è una scelta politica. Può essere positiva o negativa, in questo momento sono tassi bassi e può essere positiva, però va detto, perché un mutuo è comunque una cosa che si ripercuote nelle prossime generazioni e anche per le prossime amministrazioni comunali. Un altro punto è complementare al bilancio, ma sulle scuole ancora non ho visto interventi, ecco, anche se sono già stati messi a bilancio dei soldi. Quindi, e l'ultimo punto che vorrei dire è quello del recupero evasione. Va bene, il Comune sta facendo un ottimo lavoro dal punto di vista tecnico per il recupero evasione, però è un elemento contingente, non può essere basato il bilancio per i prossimi anni su il recupero evasione, perché certi elementi del passato poi vanno in prescrizione e comunque in futuro non è la base partire dalla dal recupero evasione. Capisco che lo facciano i governi centrali di destra, centro, sinistra, di tutti i colori, ma non è quello. Prima si parte dai valori che abbiamo e poi dopo, se arriva un maggiore introito o minore sull'evasione, quello è un altro argomento, come poteva essere per gli oneri in urbanizzazione. Sono elementi contingenti e non di sostenibilità di lungo periodo. Quindi la cosa che mi aspetto di più nel prossimo futuro, una maggiore responsabilità politica sulle scelte. Ecco, grazie.
Altri interventi? Assessore Russo.
Allora, per quanto riguarda i lavori sulle scuole, i lavori sono cominciati. Sono cominciati già da una ventina di giorni, ora non mi ricordo esattamente la data. Comunque è venuto anche sui giornali, c'è stata la consegna dei lavori, l'inizio, sono lì che lavorano. Vabbè. E il mutuo sulla passerella, l'ha già detto te, ti sei risposto, è stata una scelta. Di fronte a quello che era un'opportunità presentata da RFI, lo dichiaro pubblicamente, visto che il direttore compartimentale della Toscana ha una visione magari diversa dai precedenti, abbiamo pensato di cogliere l'occasione e di realizzare quest'opera, anche perché le opere vanno fatte, prima cosa, e poi è inutile, si realizzano quando sono i momenti di essere realizzata. Questa passerella, la convenzione non era più attuale, la passerella ricordo che era in comodato d'uso da RFI, quindi queste di proprietà di RFI, era già da un po' di tempo che venivamo sollecitati nei confronti di questa passerella, per cui ci siamo decisi a fare l'opera. La decisione di prendere un mutuo, perché appunto i mutui in questo periodo hanno dei tassi molto bassi, ci siamo consultati e abbiamo creduto che fosse la decisione più giusta. Poi, per quanto riguarda le scelte politiche verso il bilancio, qui rispondo un pochino più genericamente, e credo che ci vanno lette in un bilancio le scelte politiche, perché già quando presentiamo un bilancio previsionale ci sono dentro delle scelte politiche. Poi non si può andare a dire che un assessore in una relazione non prende posizione sulle scelte politiche. Le scelte politiche certamente sul bilancio non sono fatte esclusivamente da un assessore, sono fatte da tutta la giunta e da tutta la maggioranza. Vengono fatte durante il corso del mandato e poi quello che viene portato in consiglio, sì, è una relazione di accompagnamento a una variazione di bilancio, su quello siamo d'accordo, però ecco, da lì a dire che non vengano fatte scelte politiche in un bilancio ce ne corre.
Altri interventi? Nessuno? Si passa alle dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto? Una puntualizzazione, io vorrei intanto, come dire, riportare all'attenzione del Consiglio Comunale, soprattutto del consigliere Cosimi, che oggi discutiamo dell'equilibrio di bilancio, non discutiamo né di bilancio consuntivo né di bilancio preventivo. Come ricordava giustamente l'assessore Russo, le scelte politiche si fanno nel bilancio di previsione e si tira le file per un bilancio politico quando si fa il bilancio consuntivo. L'equilibrio è un atto dovuto, riportato da legge, che deve essere fatto entro il 31 e quindi ha necessità di una relazione tecnica che verifichi gli equilibri di bilancio. Per questo l'assessore non apporta poi il contributo politico, che poi si legge nelle righe, perché alcune scelte sono state fatte, come quella dei mutui e come quella di risolvere un problema che è il collegamento mare-monte di San Vincenzo e del centro urbano, che sarebbe costato alla cittadinanza 1.800.000 euro e che oggi con 600.000 euro più IVA andiamo a risolvere definitivamente. Quindi ecco, direi che insomma le scelte sono state fatte, però nell'equilibrio di bilancio, che è un atto dovuto e tecnicamente dovuto, non è che si apporta una scelte o indirizzi politici, è solamente a metà mandato istituzionale, nel senso di annuale, è un atto dovuto per verificare se gli equilibri ci sono. Quindi giustamente deve essere fatta una relazione tecnica. Per quanto riguarda le anticipazioni, è vero, si potrebbe essere, come dire, più attenti a un discorso di spesa, però noi abbiamo un problema di entrate, cioè il nostro comune da gennaio a giugno non ha entrate perché calibrate rispetto a ciò che sono entrate di tari, eccetera, eccetera, da maggio in poi. Quindi diventa difficile, se non si ricorre a anticipazioni di cassa, a rimanere coerenti con quelle che ci invita anche la legge nazionale dei pagamenti dei fornitori da gennaio a maggio. Per rimanere in questo equilibrio e per poi essere, come dire, anche un punto di riferimento per le nostre aziende che in qualche modo operano con noi, che quindi hanno necessità anche di riscuotere quello che deve essere fatto, tant'è vero noi siamo pari, se non mi sbaglio, a aprile 2017, cioè si ricorre a questa anticipazione che ha un costo limitato, quindi assolutamente anche perché è fatta con la tesoreria, solamente per mantenere anche un buon rapporto le nostre aziende e non mettere in sofferenza nessuno, ma soprattutto perché il comune funzioni, di al di là di tutto. Il fatto di avere strutturato le entrate dopo maggio non sono scelte nostre, ma sono derivate da come è strutturata la situazione di introito delle leggi nazionali, dell'IMU e di quella che è la TARI, che spesso e volentieri abbiamo detto anche il Consiglio Comunale, che i piani finanziari, anche per una valutazione politica da parte di Sei Toscane, arrivano in ritardo, quindi è normale che poi arrivi in ritardo la bolletta, arrivi in ritardo tutte le varie situazioni. Però ad oggi si parla di equilibrio, si parla anche di scelte politiche, però ecco, ripeto, non è che l'assessore ha letto una relazione tecnica, ha riportato pari pari quello che oggi il Consiglio Comunale deve discutere, che è l'equilibrio che, oltretutto supportato dal parere del revisore dei conti, accerta lo stato ottimale del bilancio al riequilibrio del Comune di San Vincenzo. Si passa alla votazione, favorevoli? La maggioranza, contrari? Siamo San Vincenzo e Assemblea San Vincenzina. Approvato. Punto 4. Piano attuativo Camping Village Park Albatros con contestuale variante regolamento urbanistico per la tenuta di Rimigliano 2011. Modifiche proposte a seguito di contributi pervenuti sul rapporto ambientale. Provvedimenti. Al punto 3 sul bilancio di previsione è normale, c'era l'immediata eseguibilità, si ripete la stessa votazione. E quindi punto 4, piano attuativo Camping Village Park Albatros, provvedimenti, assessore Roventini.
Sì, allora, in data di 2 febbraio 2017 in questo Consiglio Comunale è stato deliberato il piano attuativo del Camping Village con il contestuale variante al regolamento urbanistico. Nei 60 giorni che erano disponibili dal 2 di febbraio non è stata presentata neanche una osservazione alla variante e al regolamento urbanistico. Questo in un qualche modo ci fa capire che sia la cittadinanza e sia poi tutte le associazioni hanno sollevato un grande polverone mediatico, ma al momento era opportuno fare delle iniziative dirette per fare delle osservazioni, non è stato fatto alcunché. Quindi in questi 60 giorni non sono state arrivate osservazioni, ma da degli enti a cui è stato inviato tutta la parte documentale sono arrivati dei contributi. I contributi pervenuti all'amministrazione comunale sono arrivati sia dalla ASL di Piombino, dall'ARPAT di Piombino, dalla Regione Toscana, del settore energia, dal Genio Civile, dal settore urbanistica e dal settore VAS. Tutti questi contributi sono stati in un qualche modo recepiti e sono stati inseriti nelle norme tecniche di attuazione del piano della variante e del piano attuativo e sono stati recepiti all'interno della valutazione ambientale riguardante appunto il Parc Arbatos. Quindi il proponente della variante ha fatto sue tutte i contributi di questi enti e sono stati inseriti all'interno delle norme tecniche di attuazione e all'interno della valutazione ambientale. E oggi appunto siamo qui a prendere atto delle nuove schede e delle nuove NTA con tutti i contributi dei vari enti che hanno inviato.
Interventi? Consigliere Ricucci.
Beh, innanzitutto non capisco il cappello di Roventini, questo è proprio sgradevole, devo dire, perché che sia decaduto il tempo delle osservazioni, se ci fosse qualcosa di ancora illegale, immagino anche lei, Roventini, fermerebbe l'operazione e indicherebbe, anche se non se n'è accorto nei 60 giorni. Il polverone, meno male, è stato sollevato, visto che l'amministrazione va a recuperare 600.000 euro, ecco, di tari non pagata in questi anni. Sembra quasi un disturbo e sia stato sollevato un polverone. E detto questo, sì, gli organi si sono espressi e comunque ci sentiamo di fare, leggo poche righe uscendo non dal tema ovviamente della delibera, della recezione degli atti e vado a leggere. Nonostante si tratti della presa d'atto di una documentazione di contributi da vari enti che hanno preso una posizione chiara sulla questione, il caso Parc Arbatos merita ben più che l'appellativo di una leggerezza commessa, come tante volte è stato detto. È una riflessione seria, ci sentiamo in obbligo di doverla portare anche in questo Consiglio. Infatti, nonostante si tratti di una presa d'atto, è possibile che questa amministrazione tragga spunto dalle nostre parole per avvedersi sul proprio comportamento in questa vicenda e ristabilisca almeno una parvenza di uguaglianza nei confronti delle regole che fino ad oggi non è stata proprio percepita. Riguardando la documentazione e soffermandoci sulle convenzioni del Parc Arbatos e Pinetone, datate 1998, che, se non sbaglio, avevano una durata decennale, quindi sembrerebbero scadute da quasi 9 anni. Fino ad oggi ci siamo soffermati sull'abuso, ma dobbiamo continuare ad evidenziare come un'amministrazione comunale costretta a licenziare un'ordinanza di demolizione dietro l'altra debba avviare con umiltà e serietà una verifica a tutela dell'ente stesso, delle modalità operative e degli strumenti di controllo posti in essere a garanzia del rispetto della pianificazione urbanistica. Viceversa, l'attuale amministrazione ha fatto l'impossibile per non affrontare come avrebbe dovuto l'evento, in questo caso il più grande fenomeno di abuso, scusate, ho letto male, di un singolo soggetto privato mai registrato in Val di Cornia. E non abbiamo traccia di questo iter viziato dalla documentazione attuale. Vado avanti. Reputiamo che queste contraddizioni debbano essere messe agli atti ogni volta perché si tratta di un elemento significativo del metodo consolidato che ha devastato un territorio intero. Occorre evidenziare anche come la vicenda del Parc Abbatos demolisca definitivamente ogni residuo di percezione di stato di diritto nei cittadini. A fronte di oltre 5 ettari di abuso, il Comune ha avviato in gran fretta una variante agli strumenti urbanistici perché si potesse effettuare nella legalità ciò che era già stato realizzato nell'illegalità. Capiamo bene che chi è abituato a deliberare dietro richiesta di soggetti privati debba compiere uno sforzo notevole per comprendere cosa sia l'interesse pubblico. Ma la pianificazione urbanistica è la gestione del territorio secondo indirizzi strategici elaborati nell'interesse pubblico. Se analizzassimo la documentazione che ha portato a questa variante, come se non fosse viziata dall'iter amministrativo anomalo e dalla vicenda di abusivismo drammatica, dovremmo tuttavia concludere che non esiste interesse pubblico alcuno ad una simile variante. Si afferma infatti che con l'approvazione di quest'atto non si occupa un campo privo di vegetazione e si permette invece l'occupazione di un ecosistema complesso e da preservare, come la pineta di bonifica. Perché essendo stato ripristinato in pochi giorni nel settembre scorso, ad oggi è certamente una pineta ripristinata e libera da ogni urbanizzazione. Come possa essere nell'interesse pubblico urbanizzare un'area vincolata anziché un'area non vincolata è difficile da comprendere. Al di fuori dell'interesse pubblico c'è anche il fatto di accordare la realizzazione di nuove piazzole, mentre gli impegni di opere pubbliche, quelle diceva anche Russo prima, com'era, le opere devono essere realizzate, non sono state realizzate. Ma ancora più importante è la mistificazione su cui si impernia la variante, la realtà determinata dalla decorrenza dei termini con conseguente perdita di efficacia delle convenzioni Albatros e Pinetone, già certificata dall'amministrazione nella delibera di consiglio 117 del 2012. È ben diversa da uno scambio tra un'area da urbanizzare e un'area senza previsioni. In tale quadro è impossibile sostenere che si risparmi dal consumo di suolo la particella 172 a fronte di una compensazione della 217. L'intervento deve essere inquadrato a tutti gli effetti come ampliamento dell'area di campeggio, senza nessuna compensazione. Ad oggi non sono prevedibili urbanizzazioni sulla particella 172, come non sono prevedibili urbanizzazioni sulla particella 217. Non bastasse la scadenza quasi decennale della convenzione, c'è pure la scadenza ormai ben tombata del regolamento urbanistico del 2011. Io spero che da queste righe critiche, mi rendo conto, l'amministrazione possa prendere spunto e riflettere o rispondere se questo sentore, queste parole hanno fondamento o no.
Altri interventi? Consigliere Cosimi.
Allora, spero che questa sia l'ultima volta che questo documento torna al Consiglio Comunale, ancora per forza. Ok. Ecco, comunque l'iter proceda il più veloce possibile per quanto riguarda questa votazione di oggi, ma astengo perché... per evitare ci siano magari problemi di conflitto di interesse, ecco. Per responsabile procedimento.
Altri interventi? Si passa alla replica del relatore, assessore Roventini.
Allora, volevo fare alcune puntualizzazioni sull'intervento che ha fatto Ricucci. Sinceramente rimango allibito io e un consigliere, pur essendo di minoranza, non ha ancora capito a che cosa servono le osservazioni al momento di un'approvazione di un piano attuativo, e questo secondo me è abbastanza grave e rilevante per il ruolo che un consigliere ricopre in questo consiglio comunale. Per quanto concerne l'iter urbanistico che ha portato al piano attuativo, alla variante RRU, devo dire che il piano strutturale prevedeva quell'ampliamento del Parc Albatros, e che oltretutto quell'ampliamento del Parc Albatros, in base ai vecchi piani attuativi che prevedevano un'occupazione di un terreno agricolo di 77.000 metri quadrati, con la variante l'occupazione della pineta è scesa a 50.000 metri quadrati, quindi con un risparmio di 25.000 metri quadrati. quindi è una variante dal punto di vista sostenibile ambientale, e credo che questo sia molto importante da sottolineare. Per quanto concerne la convenzione è stata rinnovata intorno al 2010, mi sembra, 2011, quindi le due convenzioni in essere sono state in qualche modo legittimate da una nuova convenzione. E per quanto concerne tutto il procedimento che ha riguardato il Parc Arbatros, è stato fatto tutto seguendo la normativa di legge attuale. Verificato l'abuso, è stata fatta l'ordinanza di demolizione dell'abuso ed è stata fatta la rimessa in pristino della situazione iniziale della zona interessata all'abuso. Poi, sinceramente, mi sembra che tu eri anche presente, che è stata fatta anche un'assemblea pubblica una mattina, dove l'amministrazione comunale si è confrontata con i cittadini ed ha spiegato puntualmente quali erano i procedimenti e quello appunto che è seguito dall'approvazione fino a quello che poi sarà, dall'adozione a quello che sarà l'approvazione. Quindi, rispondendo anche al consigliere Cosimi, il prossimo passaggio dopo oggi sarà quella di convocare la paesaggistica a livello regionale, dove verranno in un qualche modo discusse le nuove norme tecniche di attuazione e la nuova valutazione ambientale alla luce delle prescrizioni che ci hanno dato. Dopodiché, dopo il passaggio dalla commissione paesaggistica, torneremo in consiglio comunale con l'approvazione definitiva della variante e del piano attuativo.
Dichiarazione di voto, consigliere Riccucci.
Una breve replica e la dichiarazione di voto immagino si sia capito. E chiedo scusa al Consiglio se non riesco a trovare, come ha detto, non accorgermi di come funzionano i tempi per le osservazioni, Assessore.
No, a cosa servono?
Però parlando di Arbatros, da che voce viene fuori? Non vi siete accorti 5 ettari di casette che da Google Maps si vedevano? Quindi, insomma, io forse fra le due cose, se io non sono in grado di fare il consigliere, lascio a lei finire la frase. Sui documenti ufficiali, sulle cartine, sulle foto della copertina della variante approvata in giunta, c'era la foto dell'abuso, no Google Maps.
Non era una variante, era
l'avvio del procedimento.
C'è sostanziale in paro i termini.
Avvio del procedimento. Ci mancherebbe altro. Ecco. Mi prendo le responsabilità del mio errore. Ma non da 600.000 euro.
Consigliere Riccucci, per favore termini l'intervento.
Sì, se me lo fanno terminare. Sul risparmio di suolo, certo, se uno prende un metro ha senz'altro ragione. Manca tutta l'urbanizzazione prevista ancora oggi. Infatti la variante che lei dice nel 2012 che è stata riapprovata, non viene riapprovato l'urbanizzazione dell'area. Viene rivisto la convenzione per cui il privato avrebbe poi fatto le opere pubbliche. Questo per puntualizzare. Quindi quella variante, quella delibera del 2012 non va in alcun modo a riconfermare l'urbanizzazione o a rilegittimarla. E tornando al risparmio brevemente, sì, certo, un campo incolto, senza un albero, senza un filo d'ombra, in cambio di una pineta con l'ombra, questo mi sembra ovvio. Che sia un bel risparmio in metri, ma ci ritroviamo un campo al posto di una pineta. Sulla rimessa in pristino ci mancherebbe altro, ci hanno confermato gli uffici, io certo non vado a scavare con la piccozza per vedere se le fognature sono ancora là. Ho sollevato le mie osservazioni in quell'assemblea pubblica, nel quale dicevo, anche in consiglio, nel quale dicevo che dalle foto non sembra... Le foto non sembrano confermare tutti i metri di fognatura estratti e di servizi da sottoterra, però ci affidiamo agli atti che dicono di sì. Le assemblee pubbliche si sbagliano, sono state fatte due, perché una l'ha fatta con i tesserati del partito, questo se lo ricordi sempre, prima di quella pubblica.
Altre direzioni di voto? No, allora due precisazioni io, poi si va alla votazione.
No, volevo...
Devi replicare.
Poi tanto concludi tu, no?
Sì.
Ah, vabbè, allora, no, era solamente un'ulteriore, diciamo, puntualizzazione. Quello che è stato portato in giunta non era l'approvazione, era l'avvio del procedimento. Cioè la giunta ha preso atto che c'erano dei documenti e dopo l'avvio del procedimento poi a sua volta doveva essere istruito dagli uffici. Quindi c'è una sostanziale differenza tra avviare un procedimento e iniziare l'avvio di un procedimento, di un'approvazione di una variante, ed è proprio nel momento in cui si ha l'avvio del procedimento che gli uffici dovevano a loro volta verificare la veridicità dei documenti che il proponente aveva presentato. Inoltre volevo dire che se perdevi magari 5 minuti a leggere i contributi sia della regione che riguarda la parte ambientale, all'interno dei contributi ci si fa proprio menzione di come devono essere fatte le opere di urbanizzazione, le nuove opere di urbanizzazione all'interno della nuova parte che verrà occupata. E questi contributi sono stati recepiti e quindi verranno fatti con le prescrizioni che l'ufficio regione, ufficio ambiente ha dato. Poi per quanto riguarda tutte le altre osservazioni ci sono oltre 50-60 foto che identificano tutto quello che è stato fatto e ammassato per quanto riguarda la demolizione e la rimessa in pristino dell'area.
Diciamo una precisazione, volevo fare anch'io, cioè, se dire il Consiglio Comunale che bisogna amministrare un territorio guardando Google, insomma, mi sembra un po' una cosa ridicola e oltretutto strumentale. Io credo che al di là di tutto ci siano altri strumenti per governare un territorio e sono le scelte fatte, e volevo ricordare proprio a questo Consiglio Comunale che la scelta del Park Albus non nasce oggi ma nasce qualche decennio fa, liberando tutta quella la fascia a mare del vecchio campeggio La Torraccia, riconsegnandola come bene pubblico all'utilizzo di tutti, valorizzando e completando quello era l'assetto complessivo del parco naturale di Rimigliano. Questo lo dico perché per memoria storica qualcuno è giovane e qualcuno forse a San Vincenzo sapeva nemmeno ritornarci di casa. Quindi ecco, vi ricordo questo, cioè che ciò che si va a occupare oggi ha salvaguardato e riconsegnato al beneficio di cittadini tutta la fascia a mare del campeggio La Torraccia, che è completamento complessivo dallo Stellino a tutto il parco di Rimigliano fino al fosso dei Potramarmi, di quello che era il concetto di parco di Rimigliano. Credo sia stata una scelta forte fatta a quel momento, mi sento di doverla tutt'oggi condividere e al tempo stesso dare la possibilità di avere strutture ricettive all'interno del nostro comune, non solo portano pregio e qualità, ma al tempo stesso danno anche occupazione. E su questo permettetemi, visto il po' la popolazione di San Vincenzo e il turismo, tutto ciò che verte in questo è anche e soprattutto interesse pubblico. Quindi chiudo la partita su questa cosa, in attesa poi di andare all'approvazione, spero anche in tempi brevi, di questa situazione, e si passa alla votazione del punto 4. Favorevoli? Gruppo di maggioranza? Contrari? Assemblea San Vincenzina? Astenuti? Siamo San Vincenzo. Approvato. Stessa votazione per l'immediata eseguibilità. Si passa al punto 5, approvazione della variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019. Assessore Russo.
Dato atto che la Giunta Comunale, con la deliberazione 171 del 26 luglio 2016, ha proceduto all'adozione dello schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2017 e 2019 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2017, e che nell'elenco annuale 2017 vengano riportate anche alcune opere già inserite nell'elenco annuale 2016, ma che sia per difficoltà finanziarie sia per impedimenti burocratici non è stato possibile attuare nel precedente esercizio finanziario, e che per evoluzione progettuale o considerazione di opportunità sono state modificate. Quindi io ora leggo il nuovo elenco annuale delle opere, che sono la sostituzione della passerella pedonale delle ferrovie con altre opere di scavalcamento, la sistemazione dell'ex discarica di San Bartolo, la bonifica dell'ex discarica delle Ginepraie, l'intervento di protezione della costa che con la delibera di giunta comunale 12 del 31 gennaio 2017, quindi postuma al triennale, è stato approvato il progetto di fattibilità e che il cui importo complessivo aumenta a 2.369.000 euro, ricordo, a carico della Regione, e di cui 1.291.000 euro sono riguardanti il primo stralcio, sempre a carico della Regione. Il rifacimento della copertura della scuola rodaria e dell'asilo nido, che abbiamo detto sono già partiti i lavori, la realizzazione di un blocco di loculi al cimitero comunale, il ripristino del manto stradale su varie parti del territorio comunale, la prima fase, e la sistemazione e l'asfaltatura della traversa lato nord dopo l'innesto della strada San Bartolo. Quindi queste sono la variazione all'oggetto.
Interventi? Nessun intervento, dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto, si passa all'approvazione, favorevoli? La maggioranza, contrari? Contrari? Siamo San Vincenzo, astenuti? Assemblea San Vincenzina, approvato. Stessa votazione per l'immediata eseguibilità. Si passa al punto 6, approvazione del regolamento occupazione suolo pubblico, assessore Roventini.
Prima di illustrare brevemente le modifiche sono state fatte al regolamento suolo pubblico, volevo portare all'attenzione una proposta di emendamento per l'occupazione del suolo pubblico. Ve la leggo. Cioè, in data odierna, nella seduta del Consiglio Comunale, l'assessore all'urbanistica e attività produttiva Massimiliano Roventini, a seguito di un incontro con le associazioni di categoria avvenuto in data 28/07/2017, propone l'inserimento di due emendamenti all'interno del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico. Nello specifico, l'articolo 10,5 si propone di inserire, dopo feste di quartiere, la dicitura manifestazione di iniziative di carattere turistico, promozione e riqualificazione del tessuto commerciale, mentre all'articolo 33, lettera M, di modificare la dicitura occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato in occupazioni complessivamente inferiori a un metro quadrato. Detto questo, per quanto riguarda la prima modifica, l'associazione di categoria ha chiesto in qualche modo di inserire questa dicitura per consentire lo svolgimento e quindi la richiesta di patrocinio per alcune attività che da molti anni fanno a San Vincenzo, come ad esempio il fuori tutto e lo sbaracco. Quindi sono delle occasioni in cui le attività commerciali organizzano delle vendite e quindi il Comune ha sempre dato il patrocinio anche per incentivare questa tipologia di iniziativa. Mentre l'altra, appunto, riguarda un aumento, quindi un'esenzione per l'occupazione da mezzo metro quadrato a un metro quadrato. E questo, insomma, mi sembrava in un qualche modo giusto e logico accettare la richiesta delle associazioni di categoria. Il nuovo regolamento COSAP, non sono state fatte delle grandi modifiche. La modifica più sostanziale riguarda la definizione di una zona, della zona centrale, perché nel vecchio regolamento COSAP c'era un po' di confusione tra la distinzione tra APU, cioè l'area pedonale urbana, e la zona che interessa all'APU, che era denominata come zona A. Quindi è stato ridefinito il confine della zona dell'APU, quindi dell'area pedonale urbana, mentre la zona A è stata suddivisa in altri sottosistemi, in altre quattro zone. Nella zona A ciò che si può fare è rimasto completamente invariato e quindi la normativa che che era riferita all'attuazione dell'occupazione di suolo pubblico è quella che era prevista direttamente dal vecchio regolamento. È stato poi inserito un nuovo ambito all'interno della zona A, che è l'ambito A1, che riguarda via della stazione e una parte di piazza Mischi. All'interno di quest'area sono previsti l'occupazione di suolo pubblico dell'APU, quindi i gazebo attuali, quindi la scelta di fare i gazebi, quelli chiusi, tamponati, quelli aperti, ma anche la possibilità di scegliere un'altra tipologia di occupazione di suolo pubblico, quindi come o con ombrelloni o tende. È stata poi inserita un ambito A2 che riguarda piazza Umberto I, via Trieste e piazza della Vittoria. All'interno di queste zone sarà possibile occupare il suolo pubblico solo ed esclusivamente con tende ed ombrelloni, senza altre tipologie di suolo pubblico. Ed infine c'è l'ambito A3 che riguarda le vie a mare, escluso vicolo Formisano, che fa parte dell'ambito A2, dove non sarà più possibile rilasciare alcuna tipologia di suolo pubblico. Ecco, questo diciamo è quello che è stato fatto per non avere più interpretazioni per quanto concerne ciò che si può fare dentro la zona pedonale e ciò che si poteva fare nel vecchio ambito A.
Interventi? Consigliere Cosimi.
Due cose. Prima, va bene, è lecito poter presentare gli emendamenti in Consiglio Comunale, però è la ennesima volta che si modifica questo regolamento, non capisco perché non vengono portati in Commissione prima. Cioè, sarebbe una cosa democratica e molto più corretta. Appunto. Su questa cosa qua? Su questo emendamento appena presentato.
Rispondere col microfono.
E seconda cosa, vorrei questa spiegazione. Quel metro invece di 50 centimetri significa che un negozio può tenere la roba fino a un metro di distanza? Questo vorrei capire. Prima di intervenire su... Grazie.
Il famoso metro quadro.
Assessore Roventini, per le precisazioni richieste.
Allora, per quanto riguarda il confronto, è stata fatta la commissione anche con le minoranze e quindi sono stati affrontati tutti i temi in discussione. C'è stato poi un'ulteriore richiesta da parte delle categorie e mi sembrava opportuno, nel senso che non sono delle richieste che vanno a stravolgere, diciamo, il regolamento. Con la precisazione, il punto M è stato modificato perché c'è da parte della FIT, della Federazione Italiana Tabaccai, una convenzione a livello nazionale per quanto riguarda l'occupazione delle macchine, quelle distributori di sigarette, che in un qualche modo vengono esentate dal pagamento di suolo pubblico. Il riferimento, diciamo, e poi ci sono altre situazioni, in riferimento a questa norma, insomma, per non entrare in contrasto, dai mezzo metro quadrato siamo passati a un metro quadrato. Quindi questa è stata una delle associazioni di categoria. Perché la FIT è un'associazione di categoria.
L'esempio lo capisco. capito, però se io vendo abiti e voglio mettere un...
No, allora, quello è un'altra parte del regolamento di COSAP, che nel vecchio regolamento quella tipologia di attività poteva usufruire 70 centimetri di suolo pubblico per mettere gli espositori.
Quindi
questa è rimasta, loro lo possono tranquillamente fare, non è cambiato nulla.
E quindi è per la categoria solo tabaccai?
È stato il riferimento per dare una risposta a quella associazione di categorie. Poi per quanto riguarda l'altra tipologia di commercio non è cambiato assolutamente.
Rimane 70 centimetri.
Rimane quella dimensione per l'esposizione del... Ovviamente quella tipologia che tu stai dicendo deve essere messa su espositori mobili, ok? Non può essere in sede fissa. Quindi col carrellino poi lo espongono e poi la sera lo devono rimettere dentro.
Grazie della spiegazione.
Bene, altri interventi? Se non ci sono, bisogna votare, segretario, anche gli emendamenti.
Lo devo rileggere?
Allora, si passa alla votazione. Primo emendamento proposto... o si votano insieme? Si vota insieme gli emendamenti, tutti e due insieme. Allora, favorevole agli emendamenti da accogliere all'interno del regolamento? Chi è favorevole? Lo vuoi separare? Passami gli emendamenti. Allora, l'associazione di categoria propongono questi due emendamenti. Lo specifico articolo 10, comma 5, si propone inserire dopo feste di quartiere la dicitura manifestazione di iniziative di carattere turistico, promozione e riqualificazione del tessuto commerciale. Favorevoli a questo emendamento? Allora, San Vincenzo c'è e siamo San Vincenzo. Contrari? Nessuno? Astenuti? Assemblea San Vincenzina. All'articolo 33, lettera M, di modificare la dicitura occupazioni complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato in occupazioni complessivamente inferiori a un metro quadrato. Favorevoli? Solo la maggioranza. Contrari? Siamo San Vincenzo. Astenuti? Assemblea San Vincenzina. Si passa alla votazione complessiva del punto 6, approvazione del regolamento occupazione suolo pubblico. Favorevoli? La maggioranza. Contrari? Siamo San Vincenzo. Astenuti? Assemblea San Vincenzina. Approvato. Stessa votazione per l'immediata eseguibilità. Si passa al punto 7, mozione presentata dal gruppo consigliere Siamo San Vincenzo, sede per associazione Libera Caccia. Consigliere Cosimi.
Allora, quello delle sedi delle associazioni è un argomento abbastanza sentito nella nostra cittadinanza. Questo di Libera Caccia è un esempio. Innanzitutto, nella mozione scrivevo che l'attività venatoria è storica ed importante per il nostro territorio, sia per la numerosità di cittadini che hanno questo hobby, sia per la difesa e tutela del territorio stesso. L'associazione Libera Caccia è attiva a San Vincenzo da quasi 20 anni, dal 1998. Oggi, dopo quasi 20 anni di attività, ha circa 80 tesserati. Nel nostro territorio è presente in sinergia anche il comando delle guardie venatorie della regione Toscana, sempre in cui... tramite questa associazione, si occupa della vigilanza di tutto il territorio provinciale e di tutte le aree più limitrofe al paese di San Vincenzo. Considerato che a breve l'associazione perderà la possibilità di restare nell'attuale sede, in quanto ci saranno delle modifiche urbanistiche di cui abbiamo parlato in questo consiglio comunale, l'associazione Libera Caccia inoltre ha inoltrato domande di accesso alla possibilità di avere una sede già nel 1999 al sindaco Roventini e nel 2010 al sindaco Biagi, senza ottenere un risultato concreto. L'amministrazione comunale PD ha provveduto nel tempo a aiutare a fornire sedi pubbliche ad associazioni con molti meno meriti e soci di Libera Caccia. Sarebbe opportuno mettere tutte le libere associazioni di cittadini sullo stesso piano di partenza in base al merito della propria attività, quando invece non esiste un censimento serio e ben disposto sulle associazioni di San Vincenzo, che, come già discusso in precedenza in Consiglio Comunale, devono solo fornire un report di fine anno, senza che questo sia stato fino ad oggi utile nel valutare a chi e come elargire finanziamenti, contributi e aiuti di vario genere pubblici. creando delle forti discrepanze di trattamento, anche involontarie tra le varie associazioni, e riducendo la possibilità di tagliare gli sprechi con una spending review. Preso atto che in incontri formali con il sindaco, Bandini si è preso l'apprezzabile impegno e la responsabilità di trovare una soluzione con gli uffici competenti, chiedo con questa mozione di trovare una soluzione almeno temporanea di sede all'Associazione Libera Caccia, appena dovrà liberare l'attuale spazio, e sarà veramente a breve tempo, dando così la possibilità dei numerosi soci di continuare a incontrarsi. Per quanto riguarda questo punto, mi è venuta in mente una possibile soluzione. Per quanto riguarda una sede temporanea, visto il Parco Arbatros ha smantellato tutte le varie strutture, potrebbe essere un'idea quella di usare temporaneamente, ovviamente, una di queste strutture, comprandola o affittandola, oppure magari sarebbe meglio ce la regalassero, visto se è successo, e magari metterla nell'area della cittadella delle associazioni, collegata come le altre. Ecco, in questa maniera temporaneamente ci potrebbe essere una soluzione per questa importante associazione. Dato che in questo periodo ho parlato anche con altre associazioni, non è l'unica che ha questo problema, quindi secondo me ci sarebbe veramente la necessità di ripensare in modo equo, ecco, e sostenibile come sono stati dati gli spazi fino ad ora. Quelle sono sempre associazioni, perché è possibile anche nel tempo un'associazione abbia perso la propria mission, perché magari c'erano dei fondatori 20 anni fa che oggi non ci sono più, è una cosa normale. Però rivedere in maniera, diciamo, in profondità, in maniera più precisa, qual è la situazione attuale e come si vuole organizzare da qui a 10 anni. Ci sono anche altre associazioni, come per esempio quella dei pescatori professionisti, e qui sul porto non hanno uno spazio. Ecco, quelle Libera Caccia è un esempio, ma ce ne sono anche altre. Per quale ragione magari potrebbe essere un'idea organizzare meglio gli spazi davanti al parcheggio qui vicino, ecco. Sia per questa associazione che per altre. Nel caso in cui la prima ipotesi, quindi di trovare a tempo determinato una sede, si potrebbe invece ipotizzare l'uso, visto l'importanza di questa associazione, l'uso dello spazio all'interno del comune dedicato alle opposizioni, se questo è possibile secondo il regolamento comunale. E come terzo, diciamo, impegno della mozione al Consiglio Comunale, alla maggioranza, è quello di ripensare con una cernita equa e responsabile la gestione attuale delle sedi e degli spazi dati in concessione o uso dell'Associazione San Vincenzine, così che l'Associazione Libera Caccia possa partecipare in base ai propri evidenti meriti di attivismo ed ottenere magari una sede. Grazie.
Consigliere Topoli.
Sì, cercherò di risponderti preciso a tutti i tuoi punti. L'Associazione Nazionale Libera Caccia Sezione San Vincenzo ha svolto nel corso degli anni e continua tutt'oggi a svolgere attività di controllo sul territorio in materia di caccia e di contenimento degli ungulati, oltre che a preparare nuovi allievi cacciatori al raggiungimento degli esami per il conseguimento del porto d'arme e alla consegna dei tesserini venatori per la stagione passata 2016-2017. Attività importante e molto apprezzata è dall'amministrazione comunale. Resta il fatto però che fin da oggi non si sono create le condizioni per dare una sede all'associazione, in quanto il comune non dispone di spazi da adibire a tali attività. Per rispondere alla mozione numero 1 del 2017 presentata da Siamo San Vincenzo, si comunica quanto segue. All'albo ufficiale del comune sono iscritte 84 associazioni, di cui almeno il 60% hanno fatto richiesta di una sede sociale. Il Comune non dispone di sedi da assegnare all'associazione, richiedenti, anche se di volta in volta, che si presenta l'opportunità, cerca di soddisfare quante più richieste possibili. Prova ne è che per alcuni anni, pur accollandosi i costi dell'affitto, il Comune ha messo a disposizione alcuni locali presso il plesso della ex sede Telecom, Piazza Giovanni XXIII. L'Associazione Libera Caccia si è iscritta per la prima volta all'albo ufficiale nel comune nell'anno 2002 e non nel 1998. Il concetto di assegnazione di una sede in caso di disponibilità non è certo determinato dall'anzianità dell'associazione, perché in questo caso ci sono associazioni che vantano un'anzianità maggiore, ma dall'attività che la stessa svolge sul territorio comunale. La rappresentativa nella comunità invece è un indicatore importante e quantificabile con il numero degli iscritti. Vista la penuria di locali da assegnare, l'amministrazione comunale si è impegnata a contattare tutte le associazioni in possesso di una sede propria, chiedendo loro di condividere degli spazi con altre associazioni, proprio per dare una possibilità a chi fin da oggi non ha ottenuto una risposta soddisfacente. In alcuni casi questo è stato possibile, ma non siamo a conoscenza se anche l'associazione Libera Caccia ha provato a contattare altre associazioni per condividerne tali spazi. La soluzione di trovare uno spazio, anche provvisorio, presso i locali del comune è una proposta non certamente perseguibile. In questo momento, visti gli interventi di manutenzione da effettuare sul Palazzo Municipale e il Palazzo della Cultura, e che comunque riteniamo poco possibile anche in un futuro prossimo, per fare un esempio, anche l'associazione Radio Amatori, che anche che lei aveva sede proprio lì accanto alla Libera Caccia, che svolge un'attività importantissima di protezione civile e di collegamento in caso di emergenza e o disastri, si trova nelle stesse condizioni e anche per loro una sede sarebbe di vitale importanza. Le sedi attualmente occupate da molte associazioni, vedi quella di Piazza Giovanna XXIII e Piazza Fratelli Serini, sono state realizzate direttamente dalle associazioni dopo la concessione in comodato d'uso gratuito del suolo pubblico da parte dell'amministrazione comunale, oppure pagano un canone di affitto mensile e l'occupazione al suolo pubblico antistante. Purtroppo ad oggi il Comune non dispone di locali da deliberare a tale scopo. Una soluzione potrebbe essere quella di provvedere sul nuovo piano strutturale o con una variante allo stesso. La concessione di suolo pubblico gratuito per realizzazione delle sedi richieste. Resta comunque inteso che l'attività svolta dall'Associazione Libera Caccia è di primaria importanza per la nostra comunità e l'amministrazione comunale ne terrà conto quando si creeranno le condizioni per l'assegnazione di una sede sociale.
Altri interventi? Consigliere Cosimi.
Grazie consigliere Tovoli per la risposta e la presa di consapevolezza di questa necessità. Concordo anch'io, ma il mio intervento precedente non conta l'età ma conta l'attività. Penso che il 1998 sia la data di creazione, perché poi per entrare nel giro del comune ci siano delle procedure più ci vuole degli anni, deve essere attiva dopo un certo numero di anni, mi sembra 5 addirittura, forse addirittura più ampio.
2 mesi, sono 2 anni.
20, nel regolamento attuale sono 2 anni? Ok, sì. Comunque c'entra, più o meno. Sì, secondo me anche questa associazione, come altre, spero che nei prossimi tempi prendiate una soluzione, entro la fine del mandato ci sia una cosa più chiara, ecco, di quelle che non hanno più senso, quelle ancora senso e chi ha nuovo senso e come risolverlo. Mi fa piacere anche il discorso della collaborazione, spero che siano intervenuti anche loro, perché sarebbe fondamentale, perché io capisco che alcune associazioni lo usino anche tutta la settimana, però altre potrebbero spartirsi gli spazi, magari in un regolamento futuro potrebbe essere anche questo, ecco, una proposta da fare in cui ci sia una condivisione degli spazi, perché dato che il limite è evidente, l'associazione magari è positiva e ce ne siano tante, però se il comune si fa promotore per una collaborazione per dividere 3 sere a settimana di utilizzo, una cosa del genere, sicuramente potrebbe essere positivo. Spero che nei prossimi mesi se ne possa riparlare, magari anche prima in commissione e poi in consiglio comunale. Grazie.
No, dicevo, effettivamente, rispetto a quello che è stato l'impegno anche Tovoli ricordava, io credo questa necessità di una revisione per quanto riguarda la situazione delle, a parte il fatto che ci sono veramente sedi realizzate su un diritto di superficie gratuito, ma sono state realizzate dalle associazioni stesse e quindi hanno una convenzione che credo addirittura sia ancora in scadenza, quindi non è una cosa immediata, però sul committente una revisione complessiva di quelli che sono gli spazi l'amministrazione e le associazioni hanno, in modo da dare risposta anche a chi in questo momento rimane senza sede, come c'è chi ce l'ha e ha necessità di spazi più ampi. Cioè, sono una serie di associazioni che, come dire, io dico sempre, è una linfa vitale per una comunità avere tante associazioni di qualsiasi tipo, però ecco, andare a votare una mozione riguarda strettamente la sede di un'associazione, ti dico la verità, non ce la sento, almeno io personalmente, ma anche discutendo la maggioranza, non lo riteniamo opportuno, ma l'impegno di una verifica per quanto riguarda le sedi e spazi da mettere a disposizione delle associazioni, revisionando anche quelli attuali o quelli eventualmente disponibili, anche prevedendo casomai realizzazione di nuove sedi in spazi già disponibili da parte dell'amministrazione, c'è un impegno, ci possiamo prendere, come chiedevi anche te Luca, di anche valutare all'interno della commissione, così da fare un lavoro congiunto di tutto il Consiglio Comunale. Qui si passa alla votazione, favorevole alla mozione presentata dal gruppo consigliere Siamo San Vincenzo, sede per l'associazione Libera Caccia, solo Siamo San Vincenzo, e contrari San Vincenzo c'è, astenuti, Assemblea San Vincenzina, mozione respinta ma con l'impegno di farne tesoro. Punto 8, mozione presentata dal gruppo consigliere Assemblea San Vincenzina, correzione presunti profili di illegittimità, ordinanza numero 109 del 12 luglio 2017. Consigliere Riccucci.
Buonasera. La mozione presentata è molto tecnica, eviterei di leggerla e cercherei di riassumere spiegandomi anche a parole, spero, più chiare. E con l'ordinanza numero 109 del 12 luglio viene chiesta la demolizione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato per lo stabilimento balneare Baia Hibe. In fondo all'ordinanza viene citato però l'articolo 31 del DPR 380 del 2001. E l'articolo 31 sì, prevede tutta una serie di manovre da fare in caso di abuso edilizio, ma non di abuso edilizio realizzato su suolo pubblico, su demanio in questo caso. E sembrerebbe molto più opportuna la scelta dell'articolo dello stesso DPR, il 380 del 2001, dell'articolo 35, che è proprio l'articolo che tratta di quegli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. E questa differenza porta una sostanziale, a sua volta, differenza nelle conseguenze per l'ente. Ma cerco di chiarire cos'è che non torna molto in questa ordinanza. Dando per scontato che vada applicato l'articolo 35, dando per scontato che Baia Hibe si trovi su demanio e che non sia un'area privata. Innanzitutto l'individuazione dei proprietari che vengono individuati nell'ordinanza, che è la società concessionaria, non può essere proprietaria di una proprietà dello Stato, quindi a tutti gli effetti dovrebbero risultare come concessionari. Quindi a indirizzare l'ordinanza di demolizione alla società concessionaria ci mancherebbe altro, penso sia un atto dovuto. Richiamarli come proprietari credo che sia non corretto. Non riusciamo in nessun modo a, leggendo l'ordinanza, non si individua in nessun modo il responsabile dell'abuso, come previsto dalla legge deve essere individuato, ma non è individuato, e sempre attraverso l'articolo 31, che reputiamo scorretto, c'è la famosa in caso di inottemperanza di demolizione da parte della proprietà, che sembrerebbe non esserci, il comune acquisisce l'area e a spese del proprietario ottempera alla demolizione. Ora, che il comune acquisisca un'area dello Stato, cioè che scavalchi lo Stato, non credo sia possibile. Quindi un altro motivo per cui questo articolo 31 non sembra quello giusto. Il responsabile, qui c'è un vizio di forma, il vizio di forma viene nettamente, la sentenza del Consiglio di Stato è schiacciante, non mette in buona luce il comune e annulla completamente il permesso a costruire. Quindi se va individuato una responsabilità, è chiaro che ce lo dice eventualmente il Consiglio di Stato, che annulla questo permesso a costruire in modo netto, senza alcun dubbio. E quindi, ammesso che l'articolo 35 sia quello consono, l'articolo 35 prevede che l'ordinanza, la notifica di rimessa in pristino, vada indirizzata al solo responsabile dell'abuso, sollevando la proprietà come proprietà effettivamente, non può essere proprietaria di un bene dello Stato, ma solo concessionaria, trattandosi di demanio, l'indirizzo da correggere e quindi responsabile probabilmente dell'abuso fa capo agli uffici tecnici del Comune e a chi quel permesso lo ha rilasciato. Questo viene detto perché? Perché non sappiamo come andrà a finire questa questione, ma ci sarà sicuramente un risarcimento. Il risarcimento, leggendo l'articolo 31, potrebbe andare a pendere sulle teste del Comune, quindi dei cittadini, e in verità applichiamo correttamente l'articolo 35, individuiamo un responsabile che non è la comunità, non è la cittadinanza, e quindi credo che questa ordinanza sia da ritirare e da riproporre eventualmente con quanto sollevato e quanto protocollato in questa mozione, e anche più presto, insomma, perché mi sembra la questione sia calda e non mi sembra sia stato complicato molto e si rischi inutilmente sulle economie dei cittadini.
Assessore Roventini.
Visto che, come ha detto il consigliere Ricucci, è una mozione molto tecnica, io preferisco leggere, diciamo, la risposta, per non entrare appunto o utilizzare delle parole non consone, visto che è una risposta, diciamo, tecnica ad una mozione altrettanto tecnica. Per quanto concerne l'obbligo di motivazione, l'articolo 3 della legge 241 del 90 al comma 3 dispone che, se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge anche l'atto cui stessa si richiama. Per costante giurisprudenza, detto obbligo viene assolto dal verbale di accertamento dell'abuso, nonché dall'atto di avvio del procedimento citato nell'ordinanza. Riguardo alla errata citazione dell'articolo 31,5 in luogo all'articolo 35, sempre della 380, nella sostanza si tratta della stessa materia, con l'unica differenza che l'articolo 31 prevede l'acquisizione dell'opera. In concreto, l'ordinanza non dispone l'acquisizione dell'opera, né prevede la delibera del Consiglio per valutare l'esistenza o meno di interessi pubblici prevalenti. Si ordina invece la demolizione dell'opera e, nel caso di inottemperanza, la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso. La società Acqua Chiara, SNC di Gerli Gretec e C, è chiaramente responsabile dell'abuso. Acqua Chiara è titolare della concessione demaniale numero 1 del 2008 per la realizzazione e gestione di uno stabilimento balneare e servizi annessi, ed in quanto tale ha la disponibilità dell'uso del bene demaniale che esercita con le prerogative del proprietario, nel rispetto della concessione demaniale e delle norme relative all'uso del demanio. È ovvio che la proprietà dell'arenile è dello Stato, come è vero che tutte le vicende legate a detto intervento sono sempre state inviate all'Agenzia delle Dogane, responsabile del patrimonio statale, alla Capitaneria di Porto, alla Regione Toscana e altri enti che, nell'ambito delle proprie competenze, potevano e possono agire autonomamente. Il responsabile dell'abuso non è l'ufficio tecnico, in quanto l'illegittimità del permesso di costruire deriva da un errato presupposto dell'avvenuto rilascio di un'autorizzazione paesaggistica. Occorre considerare che la complessità della vicenda non è dovuta a negligenza, basta considerare il fatto che in prima istanza il TAR aveva dato ragione al Comune. Si precisa inoltre che ad oggi è in corso un procedimento penale che in relazione agli esiti il Comune procederà all'adozione di relativi procedimenti.
Interventi? Consigliere Ricucci.
Beh, senz'altro poi leggerò la relazione e la studierò bene. Una cosa molto semplice, articolo 31 in sostanza è come l'articolo 35. Articolo 35 si parla di abusi su demanio, articolo 31 no. Quindi mi volete dire, ora se poi Roventino se la sente non me lo dica, che l'articolo 31 si può applicare anche su demanio dello Stato. Questo è un chiarimento, se è possibile lo vorrei avere. Sulla società, io non responsabile dell'abuso, credo che il Consiglio di Stato parli chiaro su dove va la responsabilità dell'abuso. Ad ogni modo, senza voler fare tante interpretazioni, io ho parlato di proprietà, che è scorretto dire che la proprietà è la società Acqua Chiara. Non parlavo di, in questo caso, di responsabili dell'abuso. Quindi anche qui, se non vi è chiaro di chi è la proprietà, forse conviene riguardare l'ordinanza. E sulla responsabilità, ripeto, faccio appello a quanto detto nella sentenza del Consiglio di Stato, beh, mi sembra che sia più che schiacciante, ecco.
Risponde Roventini.
Volevo sottolineare un altro aspetto, credo che sia abbastanza importante, che nell'udienza del 13 luglio del 2017, nell'ambito del ricorso per ottemperanza, il Consiglio di Stato ha preso dell'esistenza dell'ordinanza di demolizione che è stata prodotta in udienza e non ha accolto l'istanza dei ricorrenti per la nomina di un commissario, il che il Consiglio di Stato ha detto che l'ordinanza di demolizione è legittima e che non è coperta da nessun tipo di vizio. Io credo che questo sia fondamentale, perché se fosse stato il contrario allora era un problema, ma ad oggi il Consiglio di Stato ha detto che l'ordinanza è legittima, anche perché non è stata, e qui ho la lettera dell'avvocato Grassi, che il Collegio, si riferisce al Consiglio di Stato, preso atto dell'esistenza dell'ordinanza di demolizione prodotta dall'udienza, non ha accolto l'istanza dei ricorrenti, sollecitando gli stessi a verificare il percorso per l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Quindi per il Consiglio di Stato, quindi l'organo supremo, ha detto che l'ordinanza di demolizione è legittima e che non è viziata da alcun vizio. Scusate il gioco di parole.
Bene, si passa alla dichiarazione di voto. Consigliere Ricucci.
Ringrazio il Consiglio di Stato, ma io queste osservazioni gliele farei arrivare e di corsa, perché mi sembra... Sì, non posso certo peccare di... Sì, però nessuno qui mi ha risposto se l'articolo 31 è applicabile su demanio. Io aspetto una risposta a voi, forse merita sollevarla appunto a chi ne capisce più. E poi c'è un secondo punto, come spesso accade, di fronte a salvare il comune da una spesa a scapito magari di un altro ente X, si fa sempre la battaglia che si fa pagare al comune è meglio piuttosto che a qualcun altro. Questa non la capisco proprio, perché anche di fronte a un dubbio così, come i dubbi sul porto, su cui mi è toccato mandare un esposto ai vari enti, invece che voi prendete atto e dite, beh, caspita, forse quello che c'è scritto non sono sciocchezze, è sempre una storia già vista e rivista e rivista. Comunque, va bene, arrendiamoci qui e va bene così, questo mi state dicendo. E voto è favorevole.
Beh, ti arrendi alla legittimità degli atti. Quindi si passa alla votazione. Favorevoli, Assemblea San Vicenzina. Contrari, San Vincenzo c'è. Astenuti? Siamo San Vincenzo, mozione respinta. Si passa al punto 9, presentata dal gruppo consigliare Assemblea San Vincenzina, petizione Acquaviva. Consigliere Ricucci.
No, non mi si accende. Un secondo solo. Sì, credo la questione dell'Acquaviva non l'abbia scoperta il consigliere Ricucci né il gruppo consigliare Assemblea San Vincenzina. Abbiamo riputato, ho scritto Acquaviva come password, e non è la mia. Abbiamo reputato utile portare in consiglio le due petizioni di cui sono state raccolte molte firme, una del 2011, una più recente nel 2016, di cittadini appunto del quartiere Acquaviva, che sollevano alcuni problemi di interesse pubblico relativi a quella zona, di opere non ancora eseguite che potevano servire come sottopasso ferroviario. Ci sono varie problematiche, fra cui l'urbanizzazione importante a cui abbiamo assistito negli anni fra Girarrosso, quartiere Acquaviva, l'ex conservificio, quindi insomma l'urbanizzazione di San Vincenzo sicuramente negli anni è andata avanti. E c'è un passaggio, un collegamento, e non c'è, ma che tutti e tanti hanno già immaginato che sia possibile realizzare e che possa essere utile in termini di interessi pubblici. È molto interessante l'invito a prevedere in sede di piano operativo, comunque con i mezzi a disposizione dell'ente, anche un sottopasso dell'Aurelia, visto che ad oggi credo l'unico sia quello del Santa Caterina che è privato e non si passa, poi c'è un fosso, quindi insomma il passaggio ad oggi non è proprio sicuro. In più si potrebbe anche pensare in un quadro molto più ampio, quindi anche una rivisitazione di zone da usare come parcheggi, visto che è stato anche tema ultimamente, alla Conchiglia. Ci mancano parcheggi, insomma, varie lamentele anche da parte nostra verso scelte vengono fatte là, insomma comunque si ridarebbe ossigeno a un quartiere che è intasato perché è di fatto una strada chiusa e di fatto è una delle spiagge libere, anche se in parte si parla di quella di Don Oratico, più apprezzate. Il quartiere Conchiglia, sono tante seconde case, tanti alberghi, quindi tante macchine restano ferme durante la stagione, per ovvi motivi, e comunque mi sembra possibile che un'amministrazione, che il Consiglio prenda carico della richiesta, dell'interesse mostrato da questi cittadini in queste due petizioni, e vista anche l'imminente redazione del piano operativo, imminente poi si fa per dire, ma insomma ci siamo probabilmente davvero coi sassi alle porte, perché no prendere un impegno in consiglio e arrivare a qua un atto anche del consiglio concreto che dia indirizzo poi a sindaco e giunta in questo senso, verso il risolvimento di queste problematiche in una zona complicata.
Assessore Roventini.
Sì. Allora, prima di entrare nel merito, ho letto con attenzione gli allegati alla raccolta delle firme. Mi voglio soffermare solamente 5 minuti su questa roba qui. Allora, gli allegati alla raccolta delle firme riguardano un vecchio piano strutturale che ad oggi non esiste più. Quindi quel piano strutturale a cui fa riferimento la mozione non esiste più da alcuni anni. E oltretutto quel piano strutturale non prevedeva in quella zona il sottopasso. È stato in un qualche modo con un artificio, diciamo, urbanistico, in riferimento al sottopasso che è previsto da una scheda urbanistica esistente, ma che è a carico di un privato che lo dovrà realizzare al momento dell'attuazione di quella di quell'opera è stato creato, diciamo, un artificio dove si dice che se il superamento della ferrovia si interpreta come la realizzazione del sottopasso, per analogia bisogna interpretare il superamento dell'Aurelia con un sottopasso. L'analogia non è un istituto dell'urbanistica, esiste la perequazione, esiste la rigenerazione urbana, ma l'analogia non esiste. Un esempio pratico è il superamento delle barriere ferroviarie con il nuovo sottopasso, quindi per analogia allora avremmo dovuto fare un sottopasso, invece è stato fatto un sovrappasso. Inoltre, per confutare oltremodo questa cosa, qui ci sono presenti i piani triennali delle opere pubbliche dal 2009 ad oggi. Non si fa mai riferimento a quel sottopasso, mai. Quindi, secondo me, è stata anche carpita la buona fede di chi ha sottoscritto con le loro firme questa petizione. Una cosa però è certa, che dovremo in un qualche modo affrontarlo questo problema. Però, come vi ho detto, non è un problema che possa essere risolto oggi dicendo va bene, ci impegniamo a risolverlo. Ci impegneremo a risolverlo. Però ci vuole dei dati di fatti, ci vuole delle pezze d'appoggio. Primo, deve essere fatto il piano operativo e il piano operativo dovrà essere sostenuto da un piano della mobilità. Quindi deve essere ristudiata in un qualche modo anche la mobilità di San Vincenzo e più che altro di quella zona. Il piano operativo ci stiamo già lavorando. Sono stati fatti degli interventi, capisco che sono stati degli interventi che hanno mitigato un po' la sicurezza, come la realizzazione della pista ciclabile lungo l'Aurelia con i panettoni, quindi in un qualche modo per mettere in sicurezza chi camminava in quella zona. È stato messo un dosso per dissuadere a chi andava troppo veloce e quindi di far diminuire la velocità dei veicoli. Ma una cosa importante è che quando si fa una programmazione e si inserisce un'opera pubblica in un triennale di opere pubbliche, ci deve essere anche il sostegno economico per farla quell'opera. Su questo foglio si fa riferimento anche al sottopasso che è stato costruito al San Luigi. Per chi non lo sapesse, metà del finanziamento per fare quell'opera è stata pagata dai residenti del San Luigi e metà soldi li mise l'amministrazione comunale. Quindi io ringrazio sinceramente però quei 128 cittadini che hanno firmato e che hanno portato all'attenzione di questo problema. Un problema, ripeto, che deve essere sostenuto anche da un comparto economico, perché per fare un'opera del genere si parla, mi sono informato, di qualche centinaio di euro, dai 300 ai 400 mila euro per fare un sottopasso. Quindi se questo dovrà essere inserito nelle triennali delle opere pubbliche, bisogna trovare i soldi per farlo, se no altrimenti rimane un'idea e carta straccia. Al momento del piano operativo sappiamo ci sono le firme, queste non ce le dimentichiamo e affronteremo realmente questo problema che ha quella zona particolare di San Vincenzo.
Altri interventi? Consigliere Cosimi.
Allora, io concordo con entrambi con la visione politica, nel senso lì ci deve essere fatto un intervento. E secondo me per i prossimi anni dovrebbe essere messo in atto, ma soprattutto per quanto riguarda anche la Conchiglia, perché il discorso dei parcheggi della Conchiglia è piuttosto complicato. Questo sottopassaggio dovrebbe essere correlato con altre opere che possono essere in zona. Ora, se l'assessore mi darà una risposta, cioè anche con questa idea è venuta fuori del parco acquatico, poi magari presenterò su questo una mozione al prossimo Consiglio Comunale, però c'è necessità di parcheggi in quella zona, perché come ha detto il consigliere Riccucci, cioè è una zona chiusa. Se alcuni parcheggi sono attualmente, poi smetteranno di essere parcheggi, la situazione potrebbe diventare anche più complicata. Quindi una soluzione a medio termine, a mio avviso, va trovata, ecco, al di là delle questioni della singola raccolta delle firme, ecco. Quindi questo serve.
Altri interventi?
Sì, volevo...
Consigliere Battini.
Da residente della zona Acquaviva potrei dire che oltre al problema reale del sottopasso, che agevolerebbe in gran parte il problema dei parcheggi sulla parte della Conchiglia, uno dei problemi più grossi che c'è in quell'area lì è dovuto alla velocità delle macchine, alla mancanza di segnaletica orizzontale, ma anche proprio delle strisce. In prossimità dell'ingresso all'Acquaviva ci sono dei problemi proprio strutturali che diventano pericolosi, cioè il dosso all'altezza del Santa Caterina è solo, sì, è un dissuasore, però è un dissuasore per quel pezzetto, perché poi dopo si riparte e via, o viene ripetuto, esatto, all'altezza del centro abitato, cioè dove sono effettivamente le residenze dei cittadini, se no diventa un problema reale. Cioè il pezzetto si rallenta per superare il dosso, poi si riparte via. E ci sono delle volte che sembra di stare a Maranello, quel punto di San Vincenzo. Bella dritta, appena uscito la variante, sei sempre bello carico, parti. Quindi magari non si può già arrivare a una spesa di 300-400 mila euro per un sottopasso, iniziamo magari con un adeguamento di queste strutture. Potrebbe essere già un segnale che c'è attenzione al quartiere Acquaviva. Grazie.
Altri interventi? Sì. Consigliere Riccucci alla dichiarazione di voto.
Sì. Per concludere, sì, non c'è risorse. Non è che le risorse si trovano solo aspettando un privato che in cambio di case ti fa l'opera pubblica. Le risorse si trovano non rinunciando evidentemente alle penali del porto. Le risorse si trovano... Bandini, anche lei è stato zitto in quel consiglio, me lo ricordo bene, Sì, le risorse si trovano non ristrutturando magari la biblioteca e non aveva tutto questo bisogno, le risorse si trovano chiedendo un mutuo per la passerella della stazione. Quindi insomma.
Non si fa la passerella della stazione.
No, non ci provare, sindaco, dai, l'hai capito cosa voglio dire. Le risorse si trovano anche quando si fa la delibera per la concessione della barcaccina, che non si va a bando pubblico. Le risorse si trovano in tanti modi, abbassando un po' lo sconto al partito all'area feste, 10.000 euro l'anno al comune prima fanno schifo. Le risorse si trovano. Poi si può anche puntare a far sì che un privato interessato, magari a far sì che un privato interessato possa realizzarle a scomputo di urbanizzazione e quant'altro. Però ecco, le risorse non si trovano, sì, è un momento difficile, ne do atto, però vedo anche tante risorse si perdono qua e là o che non si tenta di recuperarle, poi magari non ci sono uguali, ma non si tenta nemmeno, questo è sicuro.
Beh, tanto...
Volevo rispondere a Luca.
Assessore Roventini.
Allora, per quanto riguarda però il sottopasso, perché il problema dei parcheggi della Conchiglia, spero che si risolva poi con la realizzazione del sottopasso sotto la ferrovia, che quello è previsto da una scheda urbanistica, se va a vedere sul regolamento urbanistico, è indicata come ex conservificio. Chi dovrà fare quell'intervento sarà obbligato a fare il sottopasso che da l'ex conservificio sfocia poi nel quartiere della Conchiglia, con la previsione anche dei parcheggi. Questo. Poi, rispondendo a Riccucci, è vero, le risorse si trovano sempre quando si è all'opposizione. È facile trovare le risorse additando sempre dove si potrebbe agire. però guarda caso poi quando realmente in qualsiasi tipo di altro contesto ci si trova a governare, trovare le risorse è sempre abbastanza difficile e complicato.
Allora, al di là delle, come dire, giustamente dei giochi di ruolo, no? E l'opposizione richiama soprattutto delle parole di Ricucci e lasciano il tempo che trovano, me sempre mi sembra invece una cosa molto sensata quello che diceva il consigliere Battini, cioè a questo momento qui il problema di sicurezza dell'Aurelia da un punto di vista proprio dell'attraversamento del centro abitato dell'Acqua Viva è un problema che si può affrontare tranquillamente con dissuasori o con altri strumenti che possono veramente rendere più tranquillo l'attraversamento anche dell'area. Io credo sia fondamentale invece quello su cui noi siamo impegnati e intenzionati a chiudere nel più breve tempo possibile con la proprietà, perché l'opera pubblica di attraversamento della ferrovia del sottopasso è legata strettamente, come raccontava l'assessore Roventini, al progetto di iniziativa privata del recupero del comparto del conservificio e area vecchio Capannone Carnevale. Loro sono obbligati al momento di realizzazione del cantiere a realizzare in primis il sottopasso ferroviario già approvato da Ferrovie e come progetto esecutivo e definitivo, quindi in fase di realizzazione possibile al momento che parte il cantiere. Quello non solo risolve con i soldi del privato e una parte di contributo derivato dall'abbassamento degli oneri di urbanizzazione, non solo darebbe qualche centinaio di parcheggi alla zona della Conchiglia, ma darebbe anche un senso di collegamento al mare da parte dell'Acqua Viva. Io credo che quello sia fondamentale come opera, che è sempre stata richiamata all'interno almeno del piano strutturale che ho seguito io, approvato nel 2015, e che può avere oggi in qualche modo essere consolidato all'interno della previsione della scheda urbanistica. Quindi su questo noi avremo tutto l'impegno per sollecitare la proprietà a chiudere in tempi brevi quella della scheda urbanistica, però siamo legati ai tempi del privato in questo senso. Mentre ritengo in questo momento che non avere le risorse, ma perché destinate non ad altro, intanto nessuno si ricorda che abbiamo impegnato, e questo perché fa comodo non ricordarlo, caro Ricucci, il mutuo per quanto riguarda la sistemazione del tetto delle scuole, che vi stava tanto a cuore nelle risorse, dicevi, non si trovava l'anno scorso, ora che si fa, te lo dimentichi, troppo comodo, devi dare atto anche delle cose che vengono fatte, cose spesso e volentieri ti dimentichi, ma giustamente, con malafede. E quindi, al di là di tutto, la nostra volontà è sicuramente di mettere in sicurezza l'attraversamento dell'Aurelia, mai è stato parlato di sottopassi, mai è stato previsto dal 2009 al 2014, quindi nella giunta in cui era assessore all'urbanista, l'assessore Cecchini a lavori pubblici non ha mai previsto, e nella giunta ha mai previsto all'interno un sottopasso della via Aurelia all'Acqua Viva, mai il comune si è impegnato in questo senso, cioè l'impegno a mettere in sicurezza l'Aurelia, ma soprattutto la realizzazione del sottopasso che collega mare e collina. Questo sta anche negli indirizzi principali del piano strutturale. E questo lo si può fare dal momento in cui obbligatoriamente parte il cantiere del comparto conservificio. Quindi credo che ormai su questa cosa qui, ora come ci si ritorna più spesso, sia stata chiarita la situazione, dove dire impegno dell'amministrazione a mettere in sicurezza l'Aurelia, sottopasso della ferrovia prima possibile sollecitando anche il privato, parcheggi verso la Conchiglia, perché nelle opere pubbliche dovranno realizzare c'è anche il parcheggio e diventerà di proprietà del comune, e il sottopasso pedonale è un'opera pubblica che verrà donata al comune da parte della proprietà che si inserisce all'interno, ripeto, del comparto del conservificio. Quindi si passa alla votazione di questa mozione. Favorevoli? Assemblea San Vincenzina. Dichiarazione di voto del consigliere Cosimi.
Voto a favore, perché da un punto di vista della scelta politica mi sembra che tutti siano sullo stesso indirizzo. Devo dire che trovo indecorose le parole del sindaco nei confronti di un membro di questo consiglio comunale, veramente eccessive, assolutamente.
Beh, c'è anche l'avvocato difensore. Favorevoli? Allora, Assemblea San Vincenzina, siamo San Vincenzo, contrari, la maggioranza, astenuti nessuno. Respinta. Si passa al punto 10, interrogazione presentata dal gruppo consigliere Assemblea San Vincenzina, rende conto spese imposte di soggiorno 2016. Consigliere Battini.
Chiedo scusa, io devo scappare. Scusate.
Abbandona la seduta per motivi personali e consigliere Ricucci.
Considerata la pubblicazione del rendiconto spese eseguite utilizzando l'imposta di soggiorno riscossa nel 2016, vista la grave emergenza idrica di quest'estate e purtroppo potrà ripresentarsi negli anni a venire per colpa del riscaldamento globale. Viste le voci di spesa molto alte per irrigazione e piantumazione delle aiuole, si chiede la rendicontazione specifica delle seguenti voci: 46.000 euro per spese di intervento per lo sviluppo turistico di qualità, 12.000 euro per promozione e accoglienza turistica, 109.000 euro totali spesi per manifestazioni culturali, sommati a 9.000 spesi per iniziative e intrattenimento turistico per il periodo invernale. Avrebbero dovuto dare un'offerta di intrattenimento ben più alta di quella che è stata effettivamente fornita durante l'anno. 12.000 euro per acquisto fioriture e fioriere. 45.000 euro spese e consumi acqua per parchi e giardini. 15.000 euro per spese e consumi acqua per parchi e giardini. Chiediamo inoltre all'amministrazione se ci sia la volontà di adottare un cambiamento graduale del tipo di essenze arboree da piantumare nelle aiuole pubbliche, preferendo essenze e fiori che hanno bisogno di un apporto idrico minore rispetto a quelle attuali, ad esempio utilizzando piante grasse e arbusto al posto dei fiori e utilizzando le varietà di prati più resistenti alla siccità e che abbiano bisogno di minori innaffiature.
Risponde l'assessore Malfatti.
Allora, l'importo di 46.000 euro, e cioè interventi per uno sviluppo turistico di qualità, è stato utilizzato per circa 44.000 euro per il servizio di navetta estiva. Per essere preciso, il costo complessivo del servizio aggiuntivo di mobilità estiva per il nostro comune relativo a navetta serale e trenino elettrico sarà di 51.000 euro. A questo è da aggiungere un contributo della provincia di Livorno di circa 30.000 euro finalizzato all'affitto del trenino elettrico. L'importo di 12.000 euro, promozione ed accoglienza turistica, è stato impiegato per oltre 10.000 euro quale canone annuo da pagare alla società BBS SRL per la gestione dei due totem multimediali voluti dal precedente assessore al turismo. Per inciso, la fattura riferita all'annualità precedente è stata contestata e siamo in attesa di giungere a una modifica del vigente contratto. 1.600 euro circa sono invece per la fornitura di totem cartacei da parte della società Parchi Val di Cornia per la pubblicità degli eventi estivi di Piombino, Campiglia, San Vincenzo e Sassetta, che sono dislocati nei quattro comuni. Ogni comune ha provveduto al costo necessario per la stampa degli eventi sui totem collocati nel proprio territorio. A San Vincenzo ce ne sono due. Le iniziative più importanti, finanziate con la spesa complessiva di 100.900 euro, sono state concerti di Onda su Onda, concerti di musica classica inverno-estate, rassegna musica classica Città di San Vincenzo, mese di maggio, 18ª edizione, Teatrino del Sole di Abanera, rassegna sul cinema Parole sullo schermo, a cura di Maria Antonietta Schiavina, rassegna all'italiano Questo sconosciuto, a cura del professor Manetti, mostre fotografiche di luglio-agosto, convegno archeologia di novembre, pubblicità, programma generale dell'estate, stampata e sui social, e sono inclusi i costi di stampa e di distribuzione, e incontri circolo Sciarada da settembre fino a marzo. Tutte le iniziative hanno visto una forte partecipazione, una presenza costante di pubblico, residente e non residente, negli anni scorsi e anche quest'anno. Parlando di qualità, sinceramente è difficile comprendere quale sia un'offerta di intrattenimento ben più alta. E certamente, detto da noi come da voi, può essere un'affermazione soggettiva. Al fine di andare al di là dei gusti o delle preferenze personali, l'assessore alla cultura ha deciso il calendario del suo settore affidandosi a persone con competenze specifiche in ogni settore culturale. Critici musicali, organizzatori di festival, agenzie musicali e musicisti per quanto riguarda la rassegna di Onda su Onda. Professori universitari in scienze della comunicazione per quanto riguarda gli incontri sulla lingua italiana, come il professor Giovanni Manetti. Circolo fotoamatori per l'allestimento mostre che sono riconosciute da FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Compagnie teatrali professioniste per quanto riguarda il teatrino dei più piccoli. Docenti di musica classica per quanto riguarda la rassegna di musica classica come il professor Alessandro Gagliardi. Dobbiamo poi ricordare a tutti che l'offerta di San Vincenzo è completamente gratuita ed in questo il nostro comune si differenzia fortemente, ed a nostro parere in positivo, dai comuni limitrofi. Consapevoli che si possa sempre migliorare e che le scelte fatte non potranno mai essere condivise da tutti, ci piace pensare di aver accontentato ogni volta una grossa fetta di pubblico e per questo dobbiamo ringraziare tutte le persone competenti ed esperte dei vari settori che hanno collaborato e continuano a collaborare con noi per l'organizzazione degli eventi. La spesa invece di 9.000 euro è servita all'assessorato al turismo per l'organizzazione dei seguenti eventi del periodo autunno-invernale: Festa dei Nonni, Cosplay, Magicomio e parte degli eventi natalizi. Dei 12.000 euro per acquisto di fioriture e fioriere ne sono stati effettivamente spesi meno di 11.000. Qui ho una nota dell'assessore ai lavori pubblici che ti leggo. Allora, per quanto riguarda i titoli di spesa 22.601/3 e 22.601/4 riguardanti i consumi di acqua per giardini, si specifica che vengono utilizzati indistintamente per pagare le fatture emesse dal gestore ASA. Si allega un elenco dei contatori che ti consegno, che fanno capo ai due capitoli dove sono specificatamente esclusi quelli riguardanti altri usi, che attingono da altri appositi capitoli di spesa. Ultimamente, rispetto alla sostituzione di piante ed essenze arboree, si predilige la ricerca di varietà che hanno meno bisogno di acqua. A riprova di questo, le ultime due rotatorie costruite e piantumate, quella del sottopasso della ferrovia in via Aurelia Nord e quella di via 8 Marzo, sono state realizzate con essenze locali e robuste che hanno meno bisogno di apporto idrico. Detto questo, dal punto di vista finanziario, abbiamo già parlato col settore finanziario del fatto che comunque, ora non adesso perché è un momento in cui il settore finanziario è particolarmente preso, ma appena sarà possibile faremo un'analisi di San Vincenzo e del consumo di acqua nelle varie zone, ciò che è possibile modificare in modo da arrivare a un risparmio idrico il più possibile e che sia quantomeno sostenibile. Cioè, sostenibile lo è, però comunque bisogna andare sempre di più nella direzione indicata, quindi su questo siamo d'accordo.
Consigliere Battini.
Mi ritengo non soddisfatto, ma soddisfatto per il lavoro e la spiegazione dell'assessore. Grazie.
Non soddisfatto, ma il consigliere Ricucci ha abbandonato l'aula durante la risposta dell'assessore Malfatti, quindi non partecipa alla discussione di questa interrogazione. È assente a questa interrogazione. Cosimi. Consigliere Cosimi. Punto 11, interrogazione presentata dal gruppo consigliere Assemblea San Vincenzina, progetto restyling stazione ferroviaria. Consigliere Battini.
Allora, tenuto conto delle dichiarazioni dell'amministrazione uscite anche in modo in sede di commissione consiliare, che dà per certa la realizzazione della passerella sopra ferroviaria, a questo punto tenuto conto anche delle dichiarazioni dell'assessore, tenuto conto del progetto di restyling di FS, visto che la pensilina originaria è vistosamente usurata e perde acqua durante la pioggia, visto che l'abbandono del vecchio progetto prevedeva il posizionamento di due ascensori e visto che sembra che le sedi per gli ascensori siano state murate, si chiede se l'originale pensilina è stata o sarà soggetto di restauro e manutenzione o se ne prevede la sostituzione. In caso contrario, se si reputa ancora in buone condizioni. Se è prevista una pensilina al secondo binario che protegga i viaggiatori in attesa del treno in caso di maltempo. Come si pensa di prevedere l'accesso al secondo binario a chi ha difficoltà o è impossibilitato a usare le scale? Se davvero il progetto di piazzamento degli ascensori sia stato abbandonato da questa amministrazione e se non è così, attraverso quali atti è possibile confermare l'interesse dell'amministrazione affinché gli ascensori siano piazzati?
Risponde l'assessore Russo.
Purtroppo, dato il breve tempo a disposizione della presentazione delle interrogazioni, i primi due punti sono relazionati solo da una conversazione telefonica avuta con l'ingegner Pantaleone di RFI, dove conferma che la pensilina originale sarà oggetto di restauro e di implementazione della stessa. Inoltre è in previsione l'installazione di una pensilina anche sul secondo binario. Per quanto riguarda i punti 3 e 4 dell'interrogazione potrò essere più preciso perché ci sono anche delle evidenze documentali. Allora, RFI ci ha confermato l'obiettivo di attivare gli ascensori entro l'anno con il seguente programma. Il montaggio è previsto con l'inizio del mese di ottobre e terminerà entro il mese di novembre. La certificazione di collaudo entro la prima decade di dicembre. La consegna dei documenti al comune per il nulla osta di apertura al servizio pubblico il 15 dicembre. Il nulla osta del comune il 20 dicembre. Quindi l'apertura degli ascensori sarà il 23 dicembre. Questa era un'email che ci aveva inviato Vincenzo Pantaleoni, che è il responsabile terminali e servizi di RFI, e al quale ci allega anche l'ordine effettuato verso la Cone, la marca degli ascensori, in data 22 marzo 2017 a cura dell'impresa appaltatrice, la consegna del progetto a RFI e l'approvazione del progetto a cura di RFI. Quindi questi sono i documenti attraverso il quale noi possiamo confermare che, insomma, che gli ascensori si faranno.
Consigliere Battini.
Allora, io volevo aggiungere una cosa, se possibile. Alla verità ero soddisfatto perché è già all'interno delle opere in realizzazione. Vorrei sottolineare che in previsione dell'accesso alla bandiera lilla bisognerebbe stimolare anche le ferrovie di Stato nell'attuazione di certi parametri per questa cosa. Ora, io l'ho già detto una volta, sono contento che il Comune di San Vincenzo si proponga per la bandiera lilla, questo ci porterà a essere anche obbligati a fare delle cose, perché alla fine stiamo un attimino stentando anche su quella, secondo me. Comunque,
fuori da canoni, però io mi permetto di risponderti anche a questo in
velocemente,
siamo solo noi
in discussione sull'interrogazione.
No,
dai, si fa dopo a parte.
Lo puoi dire al microfono, però poi chiudete la discussione.
I lavori di adeguamento che hanno già realizzato RFI, hanno già realizzato il rialzamento del marciapiede per permettere, questo al binario 1, per permettere la discesa dei disabili a livello dai treni che hanno le porte appunto per l'accesso ai disabili. Hanno realizzato le discesine, quindi la stazione quando avrà gli ascensori in funzione sarà una stazione completamente adeguata a disabili e portatori di handicap.
Quindi Battini soddisfatto.
Si passa al punto 12, interrogazione presentata dal gruppo consigliere Assemblea San Vincenzina, Assemblea Pubblica Illustrativa dei lavori di opere protezione spiaggia. Consigliere Battini.
Va tenuto conto della mozione protocollo 3867 dell'8/2/2017, convocazione urgente Assemblea Pubblica Opere Protezione Spiaggia. Vista la posizione di questa amministrazione, sempre favorevole al dispiegamento di mezzi pesanti e di posizionamento di massi di cava in mare per proteggere la costa, che invece hanno decisamente peggiorato la situazione dell'arenile e compromesso parte della spiaggia cittadina, tenuto conto che nella discussione di tale mozione avvenuta in Consiglio il 17/2/2017, apprendiamo quanto segue. Il progetto è di Regione Toscana, che l'assessore Russo e alla maggioranza di conseguenza il progetto fu un po' spiegato dalla Regione lo scorso anno in apposito incontro, che attraverso uno studio specifico fatto dall'Università di Firenze, uno studio conoscitivo per quanto riguarda le dinamiche morfologiche del litorale, è stato affidato a uno studio ingegneristico di Livorno e ha prodotto quanto recepito dalla Giunta. Che sempre secondo le dichiarazioni dell'amministrazione, un'assemblea pubblica si può fare, ma non è detto che poi il progetto sarà quello eventualmente illustrato, che sempre secondo l'amministrazione un tempo ragionevole sarà pattuito. Nella mozione entro cui convocare l'assemblea sarebbe stato entro prima dell'estate, prima di maggio, tenuto conto di quanto questa amministrazione si sia dimostrata inadeguata nel gestire l'arenile e la sua tutela, compromettendo per sempre la spiaggia cittadina, si chiede quali siano le comunicazioni ufficiali attraverso cui l'amministrazione si è attivata per coinvolgere la Regione Toscana e i progettisti, se sono state presentate domande ufficiali e se hanno ottenuto risposte altrettanto ufficiali e quali sono. Se la Giunta pensa di aver compreso qual è il lavoro che ha recepito o se si ritiene più vicina alle affermazioni del 17 febbraio, in cui sosteneva di aver recepito un po' di spiegazione. Se politicamente la Giunta si ritiene ancora una volta, che il materiale di cava sia una possibile soluzione nonostante la devastazione del territorio e i risultati dannosi ottenuti per altri interventi. Se si pensa di poter individuare un periodo in cui l'assemblea sarà finalmente convocata.
Risponde l'assessore Russo.
Allora, risponderò puntualmente, punto per punto. Allora, uno, le comunicazioni ufficiali e gli atti sono l'accordo di collaborazione finalizzato alla progettazione dell'intervento. L'intervento è catalogato come 2016-18 di Regione Toscana, firmato a novembre 2016 e supportato dalle determinazioni di Giunta Regione Toscana 1017 del 17 ottobre 2016 e delibera di Giunta Consiliare numero 2223 del 25 ottobre 2016 del Comune di San Vincenzo. Successivamente c'è la determina dirigenziale numero 993 del 7 dicembre 2016, dove è stato affidato allo studio Prima Ingegneria di Livorno l'incarico per la progettazione preliminare e definitiva di tale opera. Il progetto è stato successivamente rinviato a Regione Toscana per il parere di competenza, al quale è stato risposto con lettera ufficiale del 19 gennaio 2017, numero di protocollo 1743. Il progetto a questo punto è stato inviato successivamente alla Regione Toscana e al settore via per la verifica di assoggettabilità e è tuttora pubblicato sul sito di Regione Toscana settore via. Tutti questi atti, compreso il progetto, sono pubblicati sul sito del Comune come è previsto che siano. Tra l'altro il progetto, te lo do come informazione, è stato pubblicato anche su Facebook. Quindi al punto 2 rispondo che quando si chiede se sono presentate domande ufficiali, ti ho già risposto con la risposta 1. Punto 3. Con la delibera di giunta numero 12 del 31 gennaio 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità sul quale era stato espresso il parere favorevole di Regione Toscana. Il progetto con tutti i suoi allegati è pubblicato e disponibile anche sul sito del Comune da tale data. Punto 4. La Giunta e questa amministrazione più in generale, per risolvere i problemi di erosione e protezione della costa, ha deciso di affidarsi ad enti come il Dipartimento di Scienze Naturali dell'Università di Firenze per i monitoraggi e studi di ingegneria marittima tra i più accreditati del settore. Il progetto in questione è stato frutto di un lavoro condiviso tra tutti i soggetti partecipanti chiamati in causa, tra cui il settore tecnico della difesa della costa di Regione Toscana. La Giunta quindi sostiene politicamente il progetto che ha visto prima l'approvazione ed il consenso degli enti proposti. Punto 5. L'assemblea per l'illustrazione del progetto verrà fatta quando quest'ultimo sarà decretato definitivo ed esecutivo. Ricordo che tuttora infatti è al vaglio del settore via della Regione Toscana ed è quindi soggetto a ulteriori modifiche ed aggiustamenti. E quindi noi vorremmo fare un'assemblea illustrativa su un progetto che ormai non subisce più modifiche.
Consigliere Battini?
Non soddisfatto.
Bene, sono esauriti i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ringrazio tutti i consiglieri. Buonasera.